Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, il programma di Radio X che tratta i temi della diversità a 360 gradi, dove si raccontano storie davvero straordinarie. Io sono Andrea Ferrero e qui con me il mio compagno di avventure,
Andrea Mameli.
Oggi il nostro ospite che ci racconterà una storia straordinaria è Tommaso Avati, qui a Cagliari a presentare il suo libro.
Il libro è intitolato Il silenzio del mondo.
Io ringrazierei chi lo ha invitato.
L'associazione Liberos, che ci ha consentito di incontrarlo e di fargli questa intervista molto significativa.
Con Tommaso, oltre a aver parlato del suo bellissimo libro, del suo romanzo, abbiamo parlato anche della sua condizione di sordità e quindi, insomma, credo che sia un'intervista davvero molto molto nutriente.
Benissimo, allora andiamo con l'intervista.
Io ho scritto questo libro perché, come il libro parla di sordità, io sono nato sordo. Ormai ho 53 anni e negli ultimi tempi ho imparato a convivere piuttosto decentemente e degnamente con questo problema, soprattutto grazie all'aiuto delle moderne tecnologie. Però non è assolutamente sempre stato così. Quando ero un ragazzo, quando ero un bambino ancora di più, le protesi miracolose che ci sono adesso non ce le sognavamo neanche. Io tra l'altro sono stato protesizzato molto tardi, a 15 anni, quindi conosco molto bene l'handicap della sordità, so che cosa vuol dire avere questo problema, so cosa vuol dire non riuscire a capire, a sentire, ad ascoltare, ad integrarsi nel sociale, a partire dalla scuola, ma addirittura anche a livello familiare. Quindi la scelta di questo argomento, come si capisce, è una scelta del tutto personale. Però raccontando una storia di questo tipo volevo cercare di non cadere nel tranello dell'autovittimismo, dell'autocompiacimento anche dei propri problemi, delle proprie sfighe, insomma, e quindi non raccontare una storia autobiografica, non raccontare una storia che mi riguardasse troppo da vicino, tant'è che ho raccontato una storia di tre donne. E sono tre donne completamente, tre storie completamente inventate, non hanno nulla di vero, nulla di reale, se non il fatto appunto della sordità che io conosco molto bene. La scelta di raccontare una storia così, di questo tipo, in questa maniera, deriva soprattutto poi dal fatto di aver conosciuto, per poter scrivere questo libro, essere venuto a conoscenza di un mondo, di una comunità che è proprio quella dei sordi, che è talmente affascinante, talmente incredibile, e la loro stessa storia, la storia di quello che hanno dovuto patire i sordi a livello proprio mondiale, è talmente inimmaginabile che io a un certo punto ho detto devo scrivere un romanzo su questa cosa.
Una domanda più generale, la necessità, il bisogno, la volontà di raccontare storie e quindi di scrivere storie parte in questo caso da un bisogno anche di raccontare qualcosa di specifico o prima ancora è partita con la volontà di raccontare una storia e basta?
È una bella domanda. Io sono un narratore, quindi ti ho già risposto in realtà, nel senso che io sono uno che scrive e racconta storie per mestiere, e chi lo fa per mestiere sa che, come insegno io ai ragazzi che cercano di imparare a scrivere le sceneggiature, chi lo fa per mestiere sa che deve essere talmente tanto duttile da riuscire a scrivere la storia di chiunque altro come se fosse la propria storia. Però questa occasione per la scrittura di questo libro ho voluto proprio, come dicevo prima, farmi un regalo, ecco, scrivere una storia che non fosse solamente una storia che potesse interessare la comunità dei lettori italiani, che avesse un qualche aspetto di commerciabilità, ma volevo proprio scrivere una cosa che facesse bene a me, che interessasse a me. La ferita narcisistica della mia esistenza, della sordità, in questa maniera credo di essere riuscito a curarla.
Hai detto prima che sei un narratore, ecco, secondo te la disabilità viene in generale, forse quella sensoriale, quella uditiva, quella visiva, secondo te viene raccontata bene oppure c'è ancora molto da fare?
Io devo dire la verità, sulla disabilità sensoriale in generale non lo so, non so se è raccontata bene, so che è molto raccontata. La letteratura, la cinematografia, ma anche la storia è piena di personaggi che hanno delle qualche disabilità e sono in qualche maniera degli eroi. Ce ne sono tantissimi, soprattutto di ciechi e anche di persone che non hanno problemi di mobilità. Per la sordità non è così. La sordità, a parte l'episodio raro di quest'anno del film americano che ha vinto come miglior film e miglior sceneggiatura, che si chiama Coda, a parte quell'episodio lì, la sordità è sempre stata considerata più diversa delle altre diversità. Quindi non è mai stata raccontata né bene né male, non è stata proprio quasi mai perlomeno raccontata, salvo rarissime, pochissime eccezioni. E quindi anche per questo ho sentito il bisogno di scrivere un libro che avesse a che fare con un tema che fino ad oggi è sempre stato poco preso in considerazione. Volevo che i sordi per una volta ricevessero la stessa attenzione che ricevono più o meno le altre disabilità.
In questa fase storica, la realtà, diciamo, della società italiana rispetto alla disabilità della quale tu parli nel libro, che necessità ancora a livello educativo, a livello legislativo o a livello culturale generale?
A livello legislativo vedo che viene fatto qualcosa, perché insomma è una conquista recente quella delle traduzioni in lingua dei segni simultanee per tutte le comunicazioni istituzionali. Un plauso sicuramente alla comunità, a quelli che sono riusciti ad ottenere questi traguardi. Quindi a livello legislativo direi che qualcosa si sta facendo. A livello culturale non lo so. Quando ero ragazzino io i sottotitoli nei film erano una chimera, un sogno, no? Non c'era quasi mai. Io mi ricordo che andavo a vedere i film a un cinema, un Nuovo Olimpia, dove c'erano i sottotitoli, solo lì. Era un film in inglese sottotitolato, allora io lì potevo sentire bene il film e andavo a vedere un film in inglese solo perché era sottotitolato in italiano oppure in inglese che io comunque capivo. Quindi anche quello, oggi il discorso dei sottotitoli mi sembra abbastanza diffuso, basti pensare a tutte le piattaforme che, senza le quali noi non udenti non saremmo messi male, perché hanno i sottotitoli proprio come quasi marchio di fabbrica.
E della lingua dei segni cosa ne pensi?
È la protagonista del mio romanzo, insieme alle tre donne la quarta protagonista è la lingua dei segni. Perché? Perché la lingua dei segni, insieme alla comunità dei sordi, è stata la vittima numero uno di quel mondo lì. I sordi sono stati ghettizzati e emarginati soprattutto in funzione della loro lingua dei segni. Io conosco dei miei coetanei, quindi io ho 53 anni, non parliamo di gente del secolo scorso, bambini che negli anni 80 avevano dei genitori udenti, e questi bambini che imparavano in qualche maniera, riuscivano a apprendere la lingua dei segni, ecco, i genitori gli legavano le mani dietro la schiena per impedirgli di usare il modo più naturale attraverso il quale loro spontaneamente si esprimevano. La lingua dei segni è esattamente la lingua naturale, istintiva, che un sordo adotta nel momento in cui viene offerta la possibilità. Perché anche qui, fino a poche decine di anni fa, bambini sordi non venivano neanche riconosciuti, perché la sordità è una disabilità subdola, non è immediatamente riscontrabile. Un bambino sordo non veniva riconosciuto e si pensava che non rispondendo agli stimoli sonori fosse stupido. Pensando questo, i medici non gli parlavano, i genitori, la gente non gli parlava più. Il bambino che non riceveva più stimoli linguistici di nessun tipo, né di lingua dei segni né verbali, diventava stupido veramente. Quindi c'è tutta una casistica di bambini nati qualche decennio fa che erano solamente sordi, finiti in case di cura mentale, in manicomi.
Per me sarebbe interessante sentire da parte tua qual è quella cosa, quell'atteggiamento, quel modo di dire che ti dà più fastidio in riferimento a questa disabilità e viceversa qual è invece quel qualcosa che apprezzi di più in una persona quando ha a che fare con una persona disabile.
Allora, la cosa che mi dà più fastidio, ce ne sono tante, perché sì,
no, l'imbarazzo della scelta.
Insomma, le angherie, le cattiverie che rivolgono, hanno rivolto, continuano a rivolgere nei nostri confronti. Non le voglio neanche citare perché per non dargli la soddisfazione, preferisco andare oltre, pensare che non vale la pena nemmeno parlare. Chi è che può essere così idiota da infierire su una persona che ha delle difficoltà? Eppure succede, lo sappiamo, tutti i giorni in continuazione, soprattutto tra i giovani. Invece l'altra domanda era
su un atteggiamento invece positivo che apprezzi molto.
Io qualche tempo fa ho conosciuto una persona che adesso purtroppo non c'è più, e si chiamava Roberto Wirth ed era un grandissimo imprenditore. Lui era uno dei più grandi imprenditori alberghieri d'Italia. Una persona che nella vita aveva raggiunto, ottenuto tutto quello che si può pensare, sperare, immaginare di ottenere dal punto di vista proprio della soddisfazione personale, ed era sordo completamente, con due grosse protesi con le quali lui riusciva appena a sentire un po' le vocali, solo le vocali. Questa persona aveva saputo che avevo scritto questo libro, mi ha invitato nel suo albergo, mi ha detto: voglio parlare con te, Tommaso. Abbiamo fatto una chiacchierata e mi ha raccontato la sua storia, la sua esperienza, la sua vicenda, non molto diversa dalla mia, proprio ho fatto un percorso di lingua dei segni che ha preso quasi subito, andando soprattutto in America a studiare, a laurearsi lì, eccetera, eccetera. E poi io alla fine gliel'ho fatta io una domanda, gli ho chiesto: ma se tu adesso potessi, e puoi, perché non ti fai l'operazione di impianto cocleare? Non so se tutti lo sanno, è quella operazione che consiste nel mettere delle borchie sul cranio alle quali vengono collegate delle protesi acustiche, ma che sembra ridare l'udito a quelli anche proprio senza speranza. E lui, gli ho fatto questa domanda, e lui aveva, credo, mi sembra attorno ai 70 anni. Mi ha risposto e mi ha detto: ma poi dopo chi sono? Cioè, una persona così, di questo tipo, che aveva ottenuto tutto nella vita, aveva raggiunto le vette e i livelli più alti della realizzazione personale, quell'età lì a 70 anni, aveva ancora dubbi sulla propria identità. Cioè, lui temeva di poter non essere più se stesso, perché il nostro handicap, la nostra disabilità, la mia come quella sua o di chiunque altro, minaccia la nostra identità. Noi non siamo riconosciuti. Noi, nel momento in cui non viene riconosciuto il nostro handicap, la nostra disabilità, non siamo riconosciuti come persone in quanto tali, per quella cosa lì, per quell'handicap lì, che ci identifica. Se ci togli quello, come aveva paura lui che gli accadesse, non rimane più niente.
Quanto pesa il cognome nella tua vita?
Beh, insomma, ormai ho 53 anni, ho fatto un po' il callo, cioè, è normale, no? È una cosa, mi meraviglio quando non me lo chiedono, però ecco, così, è un compagno di viaggio che so che mi devo portare dietro, e a volte fa piacere, a volte un po' meno, però va bene, dai, insomma, c'è di peggio nella vita.
Ok, grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere. Grazie.
Grazie a voi.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it. Thank you.